Laser.
Te, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che son la pia. Siena mi fe, disfecemi in maremma. Salsi colui che n'anellata pria, disposando m'avea con la sua gemma.
Gli ultimi sette versi del quinto canto del Purgatorio, che abbiamo ascoltato dalla voce dell'attrice Lucilla Giagnoni, introducono la misteriosa figura di Pia, universalmente nota come Pia de Tolomei, e la sua triste vicenda. Dante infatti la colloca tra i morti di morte violenta e nell'interpretazione più diffusa alluderebbe all'assassinio ad opera del marito. Ben ritrovati da Sabrina Faller. Secondo la tradizione popolare e anche secondo i primi commentatori danteschi, la nobildonna senese, andata sposa a Nello dei Pannocchieschi, podestà di Lucca, signore in Maremma e molto altro ancora, sarebbe stata da lui uccisa o da un suo sicario, forse gettata da una torre o forse in altro modo, o per gelosia o per permettere a Nello di convolare a nuove nozze con Margherita Aldobrandeschi, di ancor più blasonata famiglia. Da tempo sappiamo che la Pia dantesca non è una Tolomei, anche se spesso i commenti recenti alla commedia poco si curano della realtà storica e continuano a chiamarla Tolomei, diciamo, per convenzione. Mario Ascheri, già docente di storia del diritto medievale moderno alle università di Siena, Sassari e Roma III, autore di tanti saggi, tra cui Una storia di Siena dalle origini ai giorni nostri per le edizioni Biblioteca dell'Immagine, ha proposto una nuova lettura per la Pia dantesca in un memorabile convegno a lei dedicato, tenutosi tre anni or sono nel castello di Gavorrano in Maremma, quello che è sempre stato considerato il teatro della vicenda. Mario Ascheri, allora, chi è la Pia dantesca?
La domanda, se fosse stata fatta all'inizio del secolo, naturalmente avrebbe avuto una risposta molto semplice, perché la tradizione è conforme già dal primo 300 a favore della Pia de Tolomei. Poi c'è stato un libro importante pubblicato a Siena di Alessandro Lisini, che è stato direttore dell'Archivio di Stato, che i documenti li conosceva molto bene, che con Giulio Bianchi Bandinelli ha fatto un libro presso l'Accademia Senese nel 1939 dedicato appunto alla Pia dantesca, ed è venuto fuori un dato che ha naturalmente sconvolto le certezze acquisite, perché è venuto fuori che c'era una Pia de Tolomei, una Guastelloni che sposò un Tolomei. Vedova Tolomei divenne questa Pia, solo che il problema è che era ancora vivente nel 1318, il documento trovato appunto in archivio, era ancora vivente nel 1318 quando naturalmente il Purgatorio di Dante era finito da tempo e già circolava manoscritto. Quindi non può essere la Pia Guastelloni quella di Tolomei di cui sempre i commentatori danteschi parlavano, e che getta un'ombra appunto anche di sospetto su questi commentatori, però, perché come si fa a pensare che ci sia stata una tradizione concorde su questa questione della Pia de Tolomei, mentre poi abbiamo una prova documentaria che non dovrebbe essere stata una Pia de Tolomei?
Una volta chiarito che la Pia dantesca non può essere la Tolomei, da dove cominciare per scoprire la sua identità?
Io partirei dal fatto che Dante ha lasciato l'evento ambiguo, l'evento affascinante ma anche oscuro, insomma, sono dei versi indubbiamente molto sintetici, tra i quali c'è anche un problema di lezione, cioè se leggere disponsando, dispostata, disposata, cioè c'è un problema anche per il verbo, che è quello poi fondamentale. Che è successo? La disfatta Maremma, ma questo che è stato responsabile dell'evento, quale ruolo ha avuto in questo matrimonio, se il matrimonio c'è stato poi anche, perché sembra una specie di promessa matrimoniale questo scambio dell'anello. Quindi ci sono problemi già nell'interpretazione di questi versi e noi naturalmente non possiamo entrare nei dettagli. Quello che invece si può dire subito è appunto che si potrebbe, come ipotesi naturalmente, si potrebbe anche affacciare l'ipotesi che Dante non abbia avuto informazioni precise, abbia sentito dire di questa Pia, cioè quello che assicura il collegamento di Pia con la Maremma, con Siena e con Maremma, su questo non c'è dubbio, no? Sono i tre elementi sicuri, per il resto non c'è niente, perché Nello non è mai citato, naturalmente, Nello de Pannocchieschi, che avrebbe dovuto essere responsabile di questo fatto, secondo i commentatori danteschi. Non è citata la Margherita Aldobrandeschi, con cui entriamo nella grande storia europea della fine del 200, badate, gli Aldobrandeschi sono i maggiori signori in Maremma, hanno decine e decine di castelli, e la Margherita è tra i tanti matrimoni, 4-5 secondo che se ne consideri uno valido sì o no, mai contratto sì o no. Dunque, la nostra Margherita è a un certo punto sposa di Guido di Montfort, quindi la grande famiglia inglese imparentata con le famiglie dinastiche di mezza Europa, il cui babbo Simone di Montfort fu ribelle al re d'Inghilterra e promosse un parlamento famoso, che è forse il primo caso di parlamento vero e proprio con rappresentanti dei baroni delle città, 1265. Quindi siamo veramente nella grande storia. Questo Guido poi è quello che irrompe in una chiesa di Viterbo davanti a tutti, ammazza appunto un discendente della casa reale inglese. È una cosa da film, insomma, da grande film, no? Perché è una storia che riguarda tutta l'Europa. Qual è la questione? Che questo Nello, come lo conosciamo dai documenti storici, era un gran signore, non era signore semplicemente del castello di pietra, che era tra l'altro condomino col fratello di questo castello, ma lui è stato un grande condottiero, podestà di Modena, podestà di Lucca, capitano dei Senesi, era un uomo d'arme di grande rilievo, cosa che risulta poi dal suo testamento, che molti non hanno letto, perché sono 20 pagine scritte in corpo piccolo che ci va la lente. È stato pubblicato questo testamento a un certo punto, ed è un testamento del 1322, in cui viene fuori un personaggio di nuovo di grande statura, perché è un uomo innanzitutto che parla anche delle proprie esequie, del funerale, deve essere conforme all'onor che io ho sempre avuto, e poi lui stesso ad esempio riconosce di avere trattato male alcune chiese in Maremma, i rettori, riconosce un caso di simonia, di aver imposto un prete ad esempio in una chiesa, di non aver restituito dei soldi, insomma è il testamento di un grande, poi soldiano mi pare 2000 fiorini, una cifra enorme, con la quale tra l'altro fonda anche un ospedale e chiesa a Pentolina, che è un posto, era un posto importante di transito per venire tra Siena e la Maremma, e lì lascia appunto, bisogna che ci siano 4 letti ben forniti, che i francescani che passano abbiano la priorità. Lui è un devoto di San Francesco, lascia alla chiesa di San Francesco di Siena anche il suo cavallo da guerra con tutte le forniture, a molte chiese in Maremma dei lasciti e così via, ricorda la moglie attuale, le figlie. Non aveva figli. Ecco, partiamo anche da questo principio. Il figlio avuto da Margherita sicuramente muore nel 1300, perché c'è un'iscrizione a massa marittima. Questa è un'iscrizione autentica, un'altra delle poche cose sicure. Un uomo senza figli in quell'epoca non viene difeso, scompare praticamente. Queste donne che ha lasciato, moglie e figlie, insomma, un'altra l'aveva impalmata a Lucca, la ricorda nel testamento senza averla sposata, mentre a Lucca. Quindi c'è tutta una vicenda che dal testamento si capisce, insomma, è un testo importante, si capisce che questo è un uomo di una levatura che sembra impossibile, insomma, che si sia messo a far ammazzare da un messo la Pia, farla buttare giù dal castello della pietra. È una cosa romanzesca, insomma, ed è tanto romanzesca, romantica e romanzesca, che nello stesso Dante rimane ambigua, rimane oscura, insomma, questa vicenda. La Pia è una che ha subito una morte violenta, basta, si sa solo questo.
Nella vicenda dantesca, però, un marito o un promesso sposo c'è. Se Nello o chi per lui non ha ucciso la Pia, chi ha provocato questa morte violenta?
Ora, la morte violenta può essere avvenuta per un altro motivo. Se, invece di essere la Pia dei Tolomei, che non esiste, era la Pia dei Malavolti. Ecco, la Pia dei Malavolti è un personaggio invece storicamente esistito e storicamente proprio che viene fuori chiaramente dalla documentazione. Grande famiglia senese, i Malavolti, tenete presente, hanno dato a Siena 4 vescovi tra fine 200 e fine 300, divenendo poi tra l'altro anche nemici della Repubblica, perché promossero un movimento a favore di Firenze in un momento in cui Siena era appunto antifiorentina, uno dei tanti momenti in cui era antifiorentina. E questa Malavolti sposa un tale Tollo, cioè Bertoldo di Prata. Prata è di nuovo sulla strada, è proprio un presidio importante tra Siena e la Maremma, vicino a Miniere anche, quindi un posto notevole, e questo è un matrimonio sicuro. Cosa è anche sicuro? Che questo Tollo, signore di Prata, viene ucciso davanti alla chiesa di Prata drammaticamente. I fratelli non erano d'accordo sulla sua alleanza con Siena, viene ucciso, e poi diremo perché il momento è difficile, che è importante, e i commentatori mi pare non l'abbiano tenuto presente. La vedova non si sa appunto che fine abbia fatto. Ecco, la vedova rimane alla mercé di questi fratelli omicidi. Dopodiché si sa soltanto che Siena ce la mette tutta per riprendere Prata, perché è una sede importante, e questi qui vengono sconfitti poi, insomma. Ecco, quindi Siena riprende il sopravvento, però Siena chiede la restituzione della Malavolti e non ce l'ha. Siamo fermi come dati sicuri a questo. Naturalmente Siena chiese che la Malavolti fosse liberata. Ecco, si sa questo. A un certo punto lei è nelle mani di questi gaglioffi, ecco, di questi omicidi. Basta. Però vede, il contesto è vicino a quello di cui parla Dante, un contesto di violenza. È plausibile che sia questa Pia dei Malavolti il personaggio di cui parla Dante.
La vicenda di Pia dei Malavolti si colloca in un quadro storico complesso. Sono gli anni di Dante e sono anni turbolenti per il bel paese.
La questione è complicata perché noi dobbiamo pensare, e già questo conflitto tra Tollo e i fratelli lo fa spiegare, che in quegli anni riesplode il conflitto tra Guelfi e Ghibellini, e i fratelli di Tollo sono ghibellini storici, diciamo, come erano tutti anche Tollo prima di sottomettersi a Siena, perché dall'82 c'è la rivolta in Sicilia dei Vespri contro Carlo d'Angiò, che era il re che stava spadroneggiando in Italia e di cui quel Guido di Montfort, di cui abbiamo parlato prima, era il principale esponente militare qui nell'Italia centrale. Le connessioni sono importanti. La Sicilia è in rivolta e si rivolge al re d'Aragona, e nel corso di 20 anni la libereranno dagli Angioini. Quindi gli Angioini perdono un presidio fondamentale nel Mediterraneo. Con quale importanza per noi? L'importanza è che dopo l'82, appunto, i ghibellini, già in crisi per il trionfo dopo la battaglia di Colle, la morte di Manfredi, di Corradino, degli Svevi, insomma, il crollo degli Svevi, i Guelfi trionfanti hanno di nuovo a che fare con questi ghibellini che traggono motivo, stimolo dalla rivolta dei Vespri siciliana per ribellarsi al predominio angioino, che è ritenuto un predominio troppo duro, questo non c'è dubbio. I papi vietarono di parlare di Guelfi e ghibellini proprio, e capivano che era un disastro questo conflitto che divideva le città e la nobiltà, le élite italiane. Il nostro Nello diventa amico dei Senesi, come dimostra il testamento, in cui si mette nelle mani dell'ospedale di Santa Maria della Scala, ad esempio, che è il grande ospedale senese, era la più grande azienda nel primo 300 forse della Toscana, proprio perché aveva dipendenze persino a Firenze. E questo Nello è proprio il filo senese che i fiorentini non possono sopportare. Quindi una ipotesi che io ho lanciato provocatoriamente ai dantisti è che non sia una interpretazione che a un certo punto viene fatta passare a Firenze, come altre interpretazioni, badate, in quel momento Firenze e Siena erano ufficialmente guelfe, tutte e due, ma il guelfismo di Siena era un guelfismo obbligato, per così dire, di necessità. Quindi, e i fiorentini lo sapevano benissimo, c'è un famoso cronista, Dino Campagna, ad esempio, che scrive ai primi del 300, dice Siena puttaneggia, per dare l'idea di come i fiorentini diffidassero dei politici senesi, pur guelfi, e anche per poi quando viene l'imperatore Enrico VII, nel 12, nel 13, ecco, anche lì, Siena è vero che arriva addirittura con le sue truppe per salvare Firenze, la battaglia dell'Incisa, però ecco, non c'è un feeling favorevole tra le due città. Ce lo conferma il più grande cronista, il Villani, il più grande cronista della storia fiorentina, quando racconta, ad esempio in questi anni, proprio contemporaneo ai commentatori danteschi, il Villani racconta la storia della introduzione del vescovado a Siena, come è avvenuta. Passa un cardinale da Siena, si ferma presso una ostessa, un albergo, questa fa dei servizietti, per così dire, notevoli a favore di questo cardinale, e lui ringrazia dell'ospitalità concedendo il vescovo a Siena. Ecco, questa era la loro ricostruzione della storia senese. Lo stesso vino di tacco, ad esempio, può essere proprio un'invenzione creativa del Boccaccio in funzione antisenese. Quelli non sanno controllare le strade, lo vedete i senesi, fanno prosperare ghino di tacco perché non sanno controllare le strade. Ecco, mentre non c'è un solo documento che io sappia che prova che ghino di tacco abbia dominato Radicofani. Quindi è proprio l'invenzione boccaccesca, se è un'invenzione come penso, è di nuovo geniale in funzione antisenese. Sì. Quindi è in questo contesto culturale, ecco, che nasce. Quello che sconcerta e che rende appunto diffidenti verso quanto dicono le cronache, è quella storia della Tolomei, perché c'è unanimità nel darlo alla Tolomei che non esiste, quindi c'era qualche notizia falsa che circolava. Ora, così come circolava la notizia falsa sul cognome di questa Pia, perché non poteva circolare anche una notizia falsa per mettere in cattiva luce questo anello che era diventato un fedele di Siena? Un grosso personaggio di cui infangare appunto la figura.
Dunque ci sarebbe un capovolgimento. Nello, il tanto vituperato Nello, in questa complicata vicenda sarebbe anche lui una vittima.
Questo è un dato sul quale bisognerebbe riflettere. E i commentatori, alcuni in buona fede poi, perché quando uno trovava il commento fatto del predecessore, uno riprendeva l'interpretazione che trovava nei testi che leggeva, insomma, no? È così complicata la Divina Commedia, perché non accogliere una interpretazione che io trovo in un commentatore di Dante che mi sembra serio. Ecco, quindi questa storia di Nello è una storia probabilmente gonfiata. Che poi la versione Malavolti abbia una certa plausibilità, attualmente è l'unica che abbia plausibilità. Poi è difficile entrare nei dettagli perché non ci sono i dettagli, però è interessante che gli stessi senesi non ne parlino. Ora, se succede una cosa a questa che è imparentata col vescovo di Siena, in un momento in cui i Malavolti sono grandi signori su Siena, è troppo strano che una vicenda del genere non abbia avuto la risonanza. Forse perché c'era già questa voce che metteva Nello in discussione, chissà, è difficile dire in questo silenzio delle fonti senesi.
Sato!